minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, anziani, tossicodipendenti, minori,
anziani, senza fissa carcerati. Dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. I temi di oggi: parleremo degli interventi dei medici volontari di Smile Train Italia e del concerto di beneficenza che gli stadio faranno per sostenere i progetti della Onlus. Poi ci occuperemo delle problematiche legate alla produzione e reperibilità di alimenti per celiaci, gli intolleranti al glutine. Prima di entrare in tema, un paio di piccole buone notizie. No alla pena di morte in Russia. La Corte Costituzionale russa ha stabilito che la pena di morte non potrà essere applicata nel paese neanche dopo il 1 gennaio 2010, data in cui scade la moratoria in vigore dal 1996. In Russia la pena di morte è sospesa ma non è mai stata abolita. La giustizia salta in alto. Durante le Olimpiadi di Berlino nel 1936, Gretel Bergmann stabilì il record mondiale femminile di salto in alto, 1,60 m, ma poiché era ebrea, il regime nazista cancellò di fatto il primato e non le permise più di partecipare alle competizioni. Ora la Federazione di Atletica tedesca ha ufficialmente riconosciuto e approvato quel record a Gretel, oggi 95enne e residente negli Stati Uniti. Giovedì prossimo 3 dicembre avrà luogo un concerto di beneficenza degli stadio all'Auditorium Parco della Musica. Il ricavato andrà a sostenere l'operato di Smile Train, l'associazione di volontariato che si occupa dei bambini di paesi poveri che hanno malformazioni al volto, come il labbro leporino, oppure i bambini che hanno ustioni provocati da conflitti e guerre. Ne parliamo con il dottor Fabio Massimo Abenavoli, presidente di Smile Train Italia Onlus. Abenavoli, benvenuto.
Grazie.
Prima di parlare del concerto, può presentare l'associazione per coloro che non la conoscono?
Sì, la nostra associazione Smile Train Italia si occupa appunto di andare nei paesi con minore risorse e di lavorare con i medici locali a favore della popolazione più povera, con bambini affetti da queste appunto deformità del labbro, del palato o sequele di incidenti, di guerre. Quello che noi facciamo quindi è andare in questi paesi, lavorare con i medici locali in modo tale che la nostra azione poi abbia un seguito. Oggigiorno non ha più senso andare, operare e scappare, ma è importante andare e creare delle strutture, creare una formazione per i medici locali e quindi dare modo loro, fornendo anche attrezzature, strumentazione e quant'altro, di proseguire su questo percorso. Quello che noi facciamo, lo stiamo facendo in tantissimi paesi, dal Congo alla Tanzania, alla Costa d'Avorio, alla Bangladesh, in tanti paesi dove queste realtà purtroppo sono presentissime, dove l'incidenza dei bambini con queste deformità è elevatissima e dove purtroppo la povertà è ancora una delle cause che determinano questa elevata incidenza.
Quindi insegnate anche ai medici locali come intervenire in questi casi, ma hanno le strutture e le attrezzature giuste, corrette?
Ma diciamo che per noi è fondamentale portare un processo di conoscenza all'interno delle strutture dove andiamo a operare. Noi in genere lavoriamo all'interno di strutture che sono ben collocate, ben organizzate, strutture universitarie, ospedali, missionari tante volte, in modo tale proprio da creare anche dei centri che poi possano continuare la nostra opera. Quando andiamo, anche se operiamo 100-200 bambini, non riusciremo mai a portare a termine quei numeri elevatissimi che sono presenti e quindi lavoriamo proprio con i medici per far sì che gli anestesisti possano fare una, un approccio anestesiologico corretto ai loro bambini, i chirurghi possono operare. Ora, le condizioni non sono ottimali ovviamente, ma i nostri progetti prevedono sempre di partecipare alla creazione, noi cerchiamo sempre fondi con le aziende eccetera per creare appunto dei centri, quindi strutturandoli all'interno di questi ospedali, fornendo i materiali che possano essere poi autonomi e possano continuare questa nostra azione.
Chi sono i volontari, i medici coinvolti nel lavoro di Smile Train?
Io dico sempre che sono persone meravigliose che lasciano il loro lavoro, prendono le ferie, i medici, gli infermieri, i volontari in genere vengono a fare questa meravigliosa avventura. Sono persone super specialiste che devono avere dei titoli, perché lavorare con i bambini richiede una particolare conoscenza, particolare specializzazione, lavorano, operano, fanno l'anestesia a questi bambini e anche importantissimo dal punto di vista umano hanno una partecipazione sia nei confronti dei bambini che delle loro famiglie. Consideri che le famiglie diciamo ci offrono la loro fiducia, ci affidano i loro bambini, per cui noi dobbiamo ovviamente ricambiare con lo stesso affetto e la stessa consapevolezza che la nostra è un'azione molto importante per loro.
Veniamo al concerto del 3 dicembre. Gli stadio offrono la loro musica a favore di questi bambini?
Certo, diciamo gli stadio è, devo dire, un complesso a cui io sono molto legato, mi piace la loro musica e ho scoperto che piace a tantissime persone e siamo riusciti a coinvolgerli in questa nuova avventura e loro hanno messo la loro professionalità, il loro entusiasmo a favore appunto di questo progetto che fa parte dei nostri progetti di raccolta fondi. In questo caso è un progetto, devo dire, molto piacevole e al quale noi invitiamo tutti a partecipare.
Un progetto in particolare che volete realizzare fra i tanti con il ricavato di questo concerto?
Sì, consideri che ora noi stiamo lavorando molto nel Congo. Nel Congo consideri che è un paese grandissimo con delle risorse enormi che purtroppo non vengono sfruttati appieno e con le finalità giuste, per cui è un paese che ha delle necessità elevatissime, dove abbiamo già operato più volte, dove abbiamo incontrato una povertà e una situazione davvero drammatica e vorremmo appunto creare all'interno dell'ospedale universitario una struttura adeguata e quindi stiamo un po' concentrandosi su questo anche con questo concerto.
Possiamo chiedere che prezzo hanno i biglietti o è offerta, contributo?
Guardi, è offerta libera, io credo che si aggiri sui 30 euro l'offerta che stiamo ricevendo per ogni biglietto.
Possiamo dare dei recapiti, il vostro
Magari,
sito?
Come no, noi possiamo dare il recapito del sito internet che è www.smiletrain.it oppure il trenoelsorriso.it oppure abbiamo la sede di Roma che è in via Salaria 95 e le posso dare il numero di telefono, è 841-3845.
Dottora Benavoli, grazie per essere stato con noi, le auguriamo in bocca al lupo per questo concerto, per questa raccolta fondi.
Grazie a voi, grazie.
Era il dottor Fabio Massimo Abenavoli, medico chirurgo, presidente di Smile Train Italia Onlus. E cambiamo argomento, si è svolta a Roma il convegno dal titolo Celiachia tra presente e futuro, un incontro volto a fare il punto della situazione sul numero delle persone intolleranti al glutine in Italia e nel mondo, sulle aziende che producono alimenti per celiaci e le problematiche legate alla distribuzione e alla reperibilità di questi prodotti. Laura Strazzeri ha parlato con Pierluigi Petrone, vicepresidente Assoram, l'associazione rappresentanti agenti, depositari e concessionari di medicinali.
E la farmacia è senza dubbio una delle principali protagoniste della distribuzione dei prodotti per celiaci. Può chiarirci il suo ruolo?
Sicuramente sì. La farmacia rappresenta e rappresenterà sempre più un ruolo fondamentale per la distribuzione e per il ritrovamento dei prodotti sul territorio nazionale. Le farmacie in Italia sono 17.000, equamente distribuite in tutti i comuni delle singole regioni, ma principalmente quel servizio pubblico-privato che permette di garantire H24 e 365 giorni l'anno l'equa reperibilità su tutto il territorio nazionale. Peraltro voglio fare un breve cenno agli ultimi prossimi servizi che la farmacia avrà nel prossimo futuro, così come da nuova legge del 4 novembre del 2009, per cui il farmacista sempre più sarà il punto di riferimento per erogare quei servizi e quelle prestazioni, quindi suggerire test diagnostici, consegna a domicilio dei prodotti senza glutine, per onde evitare, di gravare ulteriormente all'utente celiaco di continuare a avere sforzi nel reperire i prodotti stessi.
E resta il problema dell'offerta di alimenti senza glutine ancora a costi piuttosto elevati, come mai?
Sicuramente va detto che alle spalle di un'immissione in commercio di prodotti senza glutine c'è tanta tecnologia e innovazione alle spalle, per cui sicuramente la distribuzione stessa di questi prodotti, quindi l'immissione al commercio di questi prodotti può creare chiaramente dei costi aggiuntivi, ma il prezzo rispetto ai volumi e rispetto ai prodotti normali di questi alimenti dipende anche al fatto dello studio e della ricerca che c'è alle spalle. D'altronde i volumi non sono paragonabili a quelli che sono i volumi degli alimenti normali, perché se noi consideriamo che ci sono circa 300.000 celiaci in Italia rispetto ai 60 milioni di cittadini italiani che quotidianamente vanno a fare la spesa per i singoli prodotti.
A Roma qual è il livello di reperibilità dei prodotti per celiaci?
Secondo me non farei più tanto un esempio di Roma quanto un esempio del territorio nazionale. Le farmacie sono equamente distribuite sul territorio, così come dicevo poc'anzi, per cui sicuramente Roma, come anche le altre città italiane, può dare e darà sicuramente quella giusta reperibilità dei prodotti sul territorio.
E per quanto riguarda gli standard qualitativi, secondo lei siamo arrivati a raggiungere dei livelli significativi, importanti, o c'è ancora da fare?
Per ciò che concerne la parte distributiva, sicuramente la filiera del farmaco, così come dei prodotti senza glutine, quindi dei prodotti dietetici, assicura all'utente il massimo della garanzia normativa e di attuazione delle normative stesse. La farmacia, in qualità di farmacia stessa, ha già nel proprio cromosoma, nel proprio DNA, la peculiarità di essere un servizio che garantisce contestualmente la salute e la giusta conservazione dei prodotti. Per cui mi sentirei di dire, spezzare una lancia a favore dei farmacisti e delle farmacie che possono garantire, o che meglio garantiranno certamente, la giusta conservazione e la giusta qualità dei prodotti dispensati.
Era Pierluigi Petrone, vicepresidente Assoram, l'associazione rappresentanti agenti, depositari e concessionari di medicinali, a margine del convegno Celiachia tra presente e futuro. Nel corso dell'incontro Laura Strazzeri ha intervistato anche Ulrich Ladurner, presidente Dr. Schör, l'azienda che elabora idee e iniziative allo scopo di restare al fianco dei celiaci con informazioni, suggerimenti e novità sulla celiachia e l'alimentazione senza glutine. A seguire Elisabetta Tosi, presidente dell'AICE, Associazione Italiana Celiaci.
Com'è nata e si è diffusa la produzione di alimenti senza glutine e quanto è facile oggi reperirli?
È nato 28 anni fa che facciamo i prodotti senza glutine, passando da una qualità molto elementare su una qualità molto buona, ma erano 28 anni di lavoro dove abbiamo sempre messo in dubbio quello che facciamo, e con quel dubbio siamo riusciti a migliorare moltissimo il prodotto.
E lei ha sottolineato l'importanza di garantire una qualità sensorica del prodotto. Può spiegarci cosa intende?
I prodotti devono essere buoni, devono essere golosi, devono avere la voglia di mangiare. Se no l'individuo non tiene la dieta. Questo è molto importante.
E quali sono gli obiettivi ancora da raggiungere per assicurare al celiaco una normale vita sociale?
Per il momento i prossimi passi facciamo sul fuori casa. A casa è molto facile tenersi sulla dieta, ma fuori, se vai a mangiare la pizza sul ristorante o sull'albergo, allora diventa molto difficile, e qui abbiamo un grande traguardo, migliorare la situazione.
Ma al momento l'alimentazione fuori casa è garantita in qualche modo per il celiaco?
Sì, facciamo prodotti apposta come monoporzione, con i pasti per la cucina grande, con i piatti pronti che sono molto veloci. Queste sono le tendenze che seguiamo.
Quindi si può arrivare ad affermare che diventerà un vero e proprio stile di vita e non più una semplice patologia?
Beh, ci vuole tanto ancora, ci vuole tanto di servizio, tanto di anche nella distribuzione devono essere fatti tanti passi e chiaramente deve crescere anche il mercato, perché con la crescita del mercato tutto diventa più facile.
I celiaci attualmente diagnosticati sono circa 85.000-90.000, secondo la relazione che viene pubblicata annuale al Parlamento. E mentre quello che è il dato fondamentale, mi teme sottolineare, è che a fronte di questo numero di diagnosticati c'è un ampio numero invece di persone che ancora non sanno di essere celiaci. Infatti si stima che circa in Italia siano presenti da 400 a 600.000 celiaci, quindi capisce bene che c'è un sommerso molto molto notevole.
Come si può garantire la sicurezza del senza glutine nel consumo fuori casa? Qual è il progetto proposto dall'AIC?
Allora, noi ci occupiamo di fare formazione alle strutture, quindi a partire dai cuochi, da chi sta in cucina, ma anche al titolare che poi del locale, che poi è l'effettivo responsabile di quello che avviene all'interno della propria struttura. Fatto questo, quindi fatto prima un intervento di formazione che prevede una parte teorica e una parte pratica, viene poi successivamente accompagnato il ristoratore nel percorso di avvicinamento al senza glutine con minimo tre percorsi e incontri nel proprio locale, e successivamente alla firma di un protocollo con l'associazione viene monitorato due volte l'anno e in caso di segnalazioni da parte dei soci.
Dunque la sensibilizzazione, la formazione di questi esercizi commerciali di ristorazione riesce ad assicurare un'offerta di pasti senza glutine così da soddisfare il diritto del celiaco all'alimentazione fuori casa e anche ad una serena vita sociale?
Allora, ancora la strada è molto lunga, perché attualmente in Italia i locali del nostro network sono circa 2.000 e mi capisce che se è un numero notevole, se ci voltiamo indietro e guardiamo quello che era solo pochi anni fa, però chiaramente questo numero deve essere assolutamente aumentato, implementato, e quindi una attività notevole da portare avanti.
Si è parlato a tal proposito di regioni più virtuose e sensibili, qual è la situazione nel Lazio?
Qui l'attività è sempre in crescendo, è chiaro che noi si sta parlando di un'attività fatta da volontari e quindi un'attività insomma piuttosto faticosa. Solo nell'ultimo anno abbiamo affiancato ai volontari in tutte le regioni un professionista che si occupa appunto del progetto alimentazione fuori casa, un professionista o tecnologo alimentare o dietista che può seguire e aiutare le singole associazioni regionali a promuovere questo progetto sul proprio territorio.
Quindi, infine, come valutazione conclusiva, quanto è diffusa oggi la cultura del senza glutine?
Ci stiamo lavorando, ma ancora la strada è lunga, però tutte queste iniziative, la nostra prima campagna di comunicazione che in questi giorni è sui giornali, cioè sono tutti elementi che, di cui noi percepiamo un ritorno, e quindi vuol dire che continuando con un'attiva forma di comunicazione, una comunicazione sempre più capillare, informazione eccetera, probabilmente nel tempo riusciremo a ottenere ancora migliori risultati.
Erano Ulrich Ladurner, presidente Dr. Schör, ed Elisabetta Tosi, presidente dell'AIC, Associazione Italiana Celiaci, a margine del convegno Celiachia tra presente e futuro. Prima di salutarvi, due appuntamenti: sabato 28 e domenica 29 in oltre 250 città italiane si svolgerà la quinta edizione di Babbo Natale per un giorno, la manifestazione a favore della Fondazione Aiutiamo i Bambini. I volontari della Fondazione saranno presenti nelle principali città italiane per offrire in cambio di una piccola donazione un cappello di Babbo Natale oppure una confezione di cioccolatini. I fondi raccolti consentiranno di finanziare nella provincia di Kampong Speo in Cambogia il progetto Our Village, dove è sorto un centro d'accoglienza per oltre 150 bambini orfani sieropositivi. Per informazioni www.aiutareibambini.it. Da domani, venerdì 27, a domenica 29, l'Associazione Antea ospiterà una mostra esposizione nel suo centro di cure palliative. Lo scopo è portare in hospice occasioni di svago e conforto ai pazienti in fase terminale di malattia e diffondere all'esterno una cultura della vita e per la vita attraverso manifestazioni di valore artistico. La mostra si intitola Happiness, la seconda vita delle cose. È un'esposizione di quadri, installazioni, pitture e oggetti di vario genere. È aperta a tutti e il ricavato delle donazioni sarà devoluto per la campagna raccolta fondi La vita ogni giorno. Venerdì 27, vernissage con la partecipazione delle due artiste Chiara De Bonis e Roberta Cartocci. Sabato e domenica apertura al pubblico, sabato dalle 10.30 alle 19 e domenica dalle 10.30 alle 13.30. L'appuntamento è presso il centro di cure palliative di Antea in piazza Santa Maria della Pietà 5, padiglione 22. E questo è tutto per il sociale, la rubrica infatti termina qui. Appuntamento a giovedì prossimo. Prima di salutarvi vi ricordo che la puntata odierna verrà replicata questa sera alle ore 18.30. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.